terra sotto il tuo gagliardo passo d'ardito. Tu va sicuro con il tuo motto, non ho tradito. Se l'ira cieca, se l'odio tetro al tuo passare ti segna dito, rispondi senza guardare indietro, non ho tradito. Se l'ingiustizia della vendetta per la tua fede t'avrà colpito, la tua parola tu l'hai già detta, non ho tradito. Sangue tu giacerai, spirito invitto, corpo ferito, più fieramente risponderai, non ho tradito. E se la morte che te dà accanto ti vorrà in cielo dall'infinito, sudrà più forte, sudrà più santo, non ho tradito, no!
Benvenuti dalla crew anconetana di Radio Bandiera Nera. Noi siamo Giorgio Magi,
Mauro Cardellini
e siamo qui per parlarvi di una storia straordinaria, straordinaria sotto entrambi i significati di questo termine, quindi una storia completamente fuori dall'ordinario nella sua grandezza e meravigliosa nella sua tragicità, soprattutto per quelli che sono gli eventi che andremo a narrare e il finale, soprattutto, di questa storia.
Sì, Giorgio, parleremo oggi di un cittadino osimano, giovanissimo volontario, brillante studente, eccezionale universitario con 3 borse di studio conseguite nei primissimi anni di università, che parte volontario per servire la patria. Parte volontario e fa ben 4 anni di guerra per poi raggiungere al suo triste epilogo, che ha le fattezze di un martirio.
Sì, esatto, questo nostro concittadino, perché noi siamo entrambi osimani, è ufficiale dell'esercito, nasce il 13 marzo del 1920, quindi trascorso da poco l'anniversario della sua nascita, e verrà ferito in uno scontro a fuoco il 25 aprile del 1945 e poi assassinato pochi giorni dopo, una decina di giorni dopo, il 5 maggio, nelle modalità che poi racconteremo nel corso della puntata. La storia viene narrata tramite le pagine del diario del padre di questo giovane tenente, scritto postumo dal 46 al 48,
Sì, un libro inedito che la famiglia non ha voluto divulgare perché anche a distanza di tempo gli odi non sono sopiti e ci sono effettivi elementi che potrebbero portare al danneggiamento del sepolcro. È un libro scritto con passione, con emozione. Ed è una raccolta, no, epistolare tra il padre e il figlio che dura tutto l'arco della guerra, partendo dai primi viaggi che il tenente fa con la famiglia e senza la famiglia prima del conflitto.
Sì, è la raccolta delle lettere sostanzialmente, poi in forma anche rielaborata, romanzata da parte del padre, di tutte quelle lettere che il tenente inviava alla famiglia dai vari fronti su cui ha combattuto. Lettere cariche di emozione e di sentimento che sottolineano la grande portata umana, sicuramente. Del tenente, a partire dall'educazione che ha ricevuto nei primi anni di vita, il suo volersi distinguere, come dice il genitore stesso, non tanto per voler emergere sugli altri, ma come spirito costante di miglioramento di se stessi.
Esatto.
Il tenente era il prototipo, diciamo, di quello. In italiano non c'è una parola corretta, secondo me, perché in italiano la parola ma magari potrebbe essere un uomo retto, no? Però la rettitudine magari è vista più da un punto di vista di una morale quasi de devozione religiosa o umana in senso stretto, mentre in spagnolo, per esempio, c'è una parola bellissima che è verticale, cioè. Il tenente è il prototipo dell'uomo verticale, ovvero un uomo teso verso una spiritualità, un qualcosa di più grande e di più sentito.
In effetti, scusa se ti interrompo, Giorgio, quando parliamo di religione, questo personaggio, sicuramente cattolico, ha però nelle sue lettere, cita continuamente, fin da giovanissimo, la religione della patria, cioè un concetto di sacrificio nel lavoro, nella scuola, nell'impegno quotidiano, volto a un miglioramento di se stesso, ma che non è fine a se stesso. È un miglioramento che porta e deve portare benefici alla patria. Quindi è un concetto che è fuori di se stesso e di una visione e di una vita terrena, perché nelle sue lettere specifica spesso che qualunque fine lui farà, i genitori dovranno essere felici del suo comportamento corretto e di aver dato tutto per la patria, anche fosse stato il suo martirio. Lui cita il martirio ben prima che fosse avvenuto, era cosciente di quello che poteva accadere per una guerra persa. Lui la considerava già persa nel 43, si arruolò il 9 settembre. L'8 settembre già si presentò in caserma per arruolarsi nella RSI e poi entrare nelle file delle SS italiane. Era coscientissimo di quello che stava accadendo, ma il suo dovere di patriota era ben presente, ben saldo in tutte le azioni, in tutte le veglie, in tutte le azioni da guerra, di studente e di lavoratore.
Era talmente forte che, appunto, i più passi di queste lettere, di queste epistole, è lui proprio a citare il termine religione della patria, che poi non a caso è il titolo di questa puntata di Radio Bandiera Nera.
Sconfitta che questo mondo ti dà, cresci bene in giovinezza con la gioia e
di bellezza sia all'altezza dei tuoi sogni, arcinando quegli scogli nei salotti degli ignavi, nei bisogni degli schiavi, nei problemi dei mediocri. Tu non ti perdere mai.
Dalle spalle al pedale, perché devi conquistare, non sentire quelle voci che ti danno mille croci, che ti vogliono indifeso, che ti vogliono già reso, che ti hanno già venduto.
1941. A 21 anni non ancora compiuti, scrive suo padre. Ai primi di gennaio tornò a Roma. Sembrava tranquillo, ma ormai gli avvenimenti precipitavano. La vittoria, che sarebbe dovuta essere fulminea, si allontanava, anche per i tanti tradimenti. Con il passare del tempo, nuovi sacrifici richiedeva la patria impegnata in un cozzo mortale. Fu così che il 5 febbraio del 1941, mentre stavo facendo tranquillamente lezione, mi giunse una sua lunga lettera che, fugacemente scorsa di fronte agli alunni, mi comunicava quanto aveva irrevocabilmente deciso. Così egli mi scriveva:
«Non ti posso nascondere ciò che da tanto tempo penso. Fino ad ora ho voluto risparmiarti un dolore prematuro, ma ormai la mia decisione è incrollabile. Cerca di comprendermi, papà. Ascoltami fino in fondo, perché ti parlo con il cuore e con una confidenza che non ho mai avuta. Ed il bene che ti porto è tanto grande che mi dà la forza di spiegarti tutto con tutta chiarezza. Tu sai quanto sia grande e forte per me la religione della patria, con quanta sincerità l'abbia intesa fin da quando ero bambino. Dall'asilo all'università ho avuto sempre l'orgoglio di essere tra i primi, ma non solo nella scuola devo esserlo, è nella vita che devo diventarlo. Noi dovremo parlare, dovremo dire le nostre idee, imporre la nostra volontà, la volontà dei degni sugli indegni e disonesti. Ma come potrò parlare domani, aver diritto di dire le mie idee, il mio pensiero, sui bisogni della patria e sui suoi destini se non l'ho servita? Esamina la tua coscienza e dimmi sinceramente se hai diritto di soffocare questi miei sentimenti».
È importante sottolineare come sia proprio la sua Weltanschauung, la sua visione del mondo e della vita. Scrive in un'altra occasione al padre: «La vita vale soltanto quando è spesa per compiere, senza misura del sacrificio che costa, tutto il proprio dovere. Che se allora era la scuola, sarebbe stata domani la famiglia, la patria». Questo è un monito, quasi un presagio di quello che sarebbe successo poi. Sembrava tutto già scritto dalla sua infanzia, quando dopo una brillante, fulgurante carriera scolastica e universitaria, era iscritto appunto nella facoltà di ingegneria mineraria, che stava superando brillantemente, con il massimo dei voti, tutti gli esami.
Ti interrompo, Giorgio, perché vale la pena indicare che quanto appena citato Giorgio l'ha scritto a 15 anni, nel 1935, esatto, per delineare il personaggio.
Sì, esattamente, quindi era tutto già scritto nelle pagine sin dall'infanzia e dalla giovinezza, quello che sarebbe successo poi con le sue scelte di vita. È importante fare questo passo indietro per capire quello che succede poi.
Poi spezziamo un attimo il racconto e ricordiamoci, no, della famosa canzone che dice: inciampare in un destino che già ti cresceva dentro da bambino. Lo hanno fatto negli anni 70, negli anni 80, lo facevano negli anni 30, negli anni 40, quindi è un continuo storico delle loro vite immensamente più sacrificate delle nostre, ma che ci lega a un passato, al nostro passato, al nostro eroe, ai nostri martiri, ai nostri esempi.
Giustissimo. Dicevo appunto, brillante e folgorante carriera scolastica e universitaria, cosa che poi con la scelta di entrare volontario in guerra si ripropone allo stesso modo anche in un'altrettanto brillante e folgorante carriera nell'esercito, seguendo un po' per sommi capi quella che è la cronologia di quello che è successo. Il 28 febbraio del 41 entra nel 5° reggimento del Genio, il 6 aprile del 41 dello stesso anno ovviamente è già caporale, il 1° giugno viene promosso sergente, quindi sottufficiale prima, e il 3 luglio dello stesso anno entra nel corso degli allievi ufficiali di complemento. Quindi il 13 febbraio, alla fine del corso dell'anno successivo, è già sottotenente di complemento. Scrive il padre riguardo alla sua partenza, la partenza del figlio per la carriera militare a questo punto. Con la sua consueta spigliatezza mi descrive la partenza ad Ancona, le accoglienze a Trieste e a Banne. Di nulla si lamenta, tutto gli sembra bello e naturale, e aggiunge:
tu sai quanto io sia entusiasta di vestire il grigio verde. Anche voi dovete esserne orgogliosi e contenti, pur nel dolore della partenza, di aver dato un figlio soldato in armi, pronto a compiere sempre tutto il suo dovere per il bene supremo della patria. La nostra vita è dura, ma per questo è bella. Basta ormai con le comodità borghesi e le delicatezze aristocratiche. Ora la patria ha bisogno soltanto di persone che sappiano fortemente e fieramente volere, che sappiano compiere i sacrifici con gioia. Noi soldati rappresentiamo la forza armata della patria e abbiamo l'orgoglio di questo alto onore. Pronti a tutto dare, pronti a qualsiasi cosa, noi soldati universitari abbiamo ancora più alta e decisiva responsabilità. State tranquilli, che io sto ottimamente, soprattutto perché affronto questa vita con piena coscienza, altrimenti sarebbe soffrire. Invece sono felice.
Da tutte le sue parole, sembra che i suoi 21 anni gli abbiano dato una più matura riflessione e un senso di responsabilità che guida ormai ogni suo pensiero. In un'altra lettera del 19 dello stesso mese, così mi scrive:
«Ieri abbiamo avuto il giuramento di tutto il reggimento. È stata proprio un'ora solenne, perché da quell'istante io sentivo di dover offrire alla patria, diletta, tutta la mia volontà, tutte le mie forze».
Giuramento che davvero ha rigidamente mantenuto. Anche se gli ultimi avvenimenti lo consigliassero di seguire l'altra sponda, sulla quale si delineava la vittoria. Vittoria che però non sarebbe stata della sua patria, perché anche raggiunta avrebbero trionfato gli egoismi dei popoli vincitori, usi alla blandizia nell'ora del pericolo, al comando nell'ora del trionfo e della vittoria. Egli vedeva nella sua patria qualche cosa di trascendentale, che dominava ogni suo pensiero, attenagliava ogni atto della sua volontà, accendendo ogni palpito del suo cuore. In questa patria ha creduto, e per questa patria ha sofferto e offerto la sua giovinezza e ogni suo affetto. Egli ha vissuto la guerra, temprando le sue energie attraverso sacrifici e fatiche, mai dimenticando, anzi, custodendo gelosamente nel suo cuore sentimenti di affettuosa riconoscenza per noi, che eravamo sempre in ogni suo pensiero. Ed effettivamente, nelle lettere del tenente arriva sempre e sono sempre presenti l'amore per la sua famiglia, il pensiero per la sua famiglia, spesso contrastante con l'amore di patria nelle ore, diciamo, decisive del dover prendere determinate decisioni forti, come quella di rendersi volontario, di sacrificare la sua vita per la patria, l'amore per la mamma, il rispetto per il babbo, il pensiero a quello zio malato a letto e dei suoi cari fratelli che sono rimasti a casa. E ancora:
«Se un giorno dovessi affrontare la lotta, partirei con l'assoluta certezza della vittoria, partirei con la tranquillità e la fermezza di vincere in ogni occasione, perché quelli che cadono sono quelli che esitano. Del resto, anche nella lotta della vita è così. Gli attimi di incertezza sulle proprie azioni sono quelli fatali. Questi 8 mesi di servizio militare hanno temprato la mia volontà, i disagi, i sacrifici fisici e morali, la disciplina che viene imposta sono la scuola migliore per affrontare poi la vita. È un vaglio attraverso il quale si affinano le possibilità e le qualità di ciascun individuo e io sono certo di superarle. Sono sicuro di me, papà, e riuscirò ad ottenere ciò che voglio».
Nel rileggere queste pagine, L'anime nostre sentono tutta l'amarezza della sua tragica fine, e mentre all'occhio del profano può sembrare che la sua certezza di vittoria fosse un sogno, generosamente costruito nell'inesperienza dei suoi 20 anni, all'esame dei fatti non si può concludere che egli è ancor vivo nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto.
Contestualizziamo un attimo la storia. Siamo alla vigilia della spedizione in Russia, o meglio dell'invio del sottotenente che avverrà poi a maggio del 42. Ma prima della partenza, nella sua storiografia, nelle lettere, notiamo il suo rapporto con la truppa. È un rapporto tra pari che continuerà in tutte le sue lettere, perché gli allievi della sua sezione sono entusiasti di questo giovane ufficiale, tanto che lo invitano nelle libere uscite, lo invitano alle cene.
Fu l'unico ufficiale invitato ad una cena della truppa.
Del corso. E in effetti, quando i genitori inviano il pacco alimentare al tenente, lui lo divide e dirà alla madre: se ho due sigarette, una è per la truppa, se ho una sigaretta, mezza è per la truppa. È raro vedere in un ufficiale di quei tempi dividere la vita e quello che quel poco che si ha in tempi di guerra con la truppa, ed è un rapporto in simbiosi che continuerà per tutta la durata della sua esperienza bellica.
E il dividere pane e morte, della famosa canzone scritta proprio in quegli anni tra camerati della stessa guerra. Per la sua distinzione e il suo senso di responsabilità, i superiori gli riconoscono i meriti tributandogli questo encomio solenne. Ufficiale di buona cultura militare, animatore instancabile, ha spiccato spirito di iniziativa e di organizzazione e molto sentito il senso del dovere. Ha egregiamente esplicati con perizia e compassione i delicati compiti affidatigli, superando con prontezza ogni difficoltà.
In effetti, durante questa campagna di Russia, ripetiamo, era nel Genio, quindi sottoposto a continui lavori e anche soprattutto in prima linea.
Anche per la sua cultura universitaria, quindi era stato inquadrato nel Genio per il fatto di essere appunto ingegnere, ormai quasi ingegnere, minerario, che aveva superato con brillanti voti gli esami.
Tra l'altro era una facoltà nuovissima, sì. Quella mineraria era
difficilissima all'epoca, molto difficile all'epoca.
Continua nelle sue lettere descrivendo la sua vita militare. Comincia così: la mia vita di soldato e ora vivo quella di combattente. Un giovane che sente veramente il momento non può vivere una vita diversa. Non invidio quelli che sono rimasti a casa. Li compiango e mi fanno pena per la loro inutilità. Ritornerò, papà, da questa vita più forte e più temprato nella mia volontà. Quando si vuole fortemente non ci sono ostacoli, si arriva dove si vuole. La meta ce la facciamo noi, nessuno ce la segna. La lotta sarà più o meno dura, ma si arriva sempre. Ed ora che sono così lontano, il mio pensiero è sempre con voi. Il mio affetto è più forte e sincero che mai. Ora la vittoria è quella che racchiude tutte le nostre energie. Tutti e tutto per la vittoria, e soltanto per essa. Vorrei che tutti sentissero con tutta la forza con la quale io sento questo imperativo categorico che impegna l'onore della mia nazione. I sacrifici non contano. Ecco, papà, io non ho saputo, non so fare gli auguri in modo diverso, se non parlandoti sinceramente di tutto quello che io sento nel cuore. È l'unica forma per potersi liberare da quella vuota e cretina formalità che io non so capire. Per questo gli auguri si dovrebbero fare soltanto alle persone a cui si vuole veramente bene, e queste sono pochissime.
Intanto si accavallano gli avvenimenti, si ordiscono i tradimenti, e nel contrasto tra l'eroismo delle truppe e lo scetticismo di tanti comandi, la sua fede non vacilla e ancor più sente che la patria ha bisogno di tutte le nostre energie per assicurare la sua grandezza, che poi sarà la nostra.
No! non perdere la strada. È proprio lì davanti a te, montagne da conquistare. Chi ha mai detto sarà facile? Abbatti ogni limite, segnando il tuo tempo. È scritto nel tuo sangue, sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare. Ogni tuo fottuto giorno, sempre qui per strada a dimostrare che non potranno mai fermare questa gioventù. La paura è per le prede, non appartiene a questa più. Ricorda chi sei tu, la tua storia è scritta nel
Siamo tra la fine del 1942 e l'inizio del 43. La situazione delle forze dell'Assa sul fronte orientale inizia ad essere veramente critica. E tra gli entusiasmi residui da parte sia del tenente che dei suoi commilitoni, iniziano a sormontare momenti di scoramento. La fede è ancora forte. Scrive il tenente: dormo pochissimo tra due coperte in una piccola baracca semidistrutta, ma tanto sono soddisfatto ed entusiasta di questa vita dura, perché la vita è tanto più bella quanto è più dura. E quindi il suo stoicismo è ancora incrollabile. Tuttavia una certa delusione verso alcune sfere dell'esercito inizia ad essere inevitabile.
Nonostante questa delusione, mi preme sottolineare come comunque l'animo del tenente e la sua fede sia incrollabile. Ad esempio, scrive una lettera ai genitori dopo 12 mesi ininterrotti di combattimento in Russia. Scrive: non si può amare veramente la patria se non si vive a lungo lontano da essa. Per questo io sento ora che l'Italia è la terra più bella del mondo e che ogni sacrificio è piccolo, assolutamente insignificante quando è fatto perché la nostra patria sia sempre più grande. La lotta in cui siamo impegnati è tremendamente dura, ma noi abbiamo più che mai la certezza che la nostra causa è santa. Questa fede è in me più salda che mai, più forte dal primo giorno, ed io per la nostra vittoria sono pronto a soffrire e a sfidare pericoli 100 volte più grandi di quelli non lievi che abbiamo superato in questo tremendo inverno passato. E in questo nome dobbiamo essere uniti più che mai. Chi combatte lontano con le armi, chi con il lavoro entro i confini della patria. Sereni, forti, compatti, pronti a qualsiasi sacrificio, a qualsiasi rinuncia in questa ora decisiva. Chi tenta di sottrarsi per il suo immondo egoismo al dovere è un traditore che deve essere bollato senza pietà. Il Dio non ha mai abbandonato l'Italia e non l'abbandonerà l'ora in cui è in gioco la salvezza dell'Europa. Contro l'orribile aberrazione bolscevica, noi che l'abbiamo e la viviamo da vicino e che ne abbiamo viste le piaghe ancora fresche nel popolo russo disgraziato, sappiamo che cosa essa sia. Chi tenta di affermare il contrario parlerebbe in assoluta malafede. E noi lo schiacceremo in modo che non possa tornare mai più. Lo schiacceremo questo nemico mortale e furibondo. Sappiamo che è forte, sappiamo che siamo più forti di lui. Chi dirà l'ultima parola sarà l'asse. Nessun compromesso è possibile. Il nemico deve essere schiacciato, colpito a morte per sempre. L'estate prossima ci porterà molte cose nuove. Abbiamo bisogno del sole perché siamo nati nel sole, perché esso è leale e ci dà vita. E no, noi possiamo tenere alta la testa dinanzi a lui. Quando più c'è sole, tanto più la nostra fortuna ci assiste.
Nei tragici momenti che travolgono la nostra nazione alla fine del luglio del 1943, il tenente torna in Italia.
Il 25 luglio, infatti, casualmente è in licenza.
Neanche a farci apposta, proprio in quella terribile data.
E parte direzione Trieste, dove lo attenderà un accasermamento presso gli Alpini, diventerà quindi un alpino, e scrive al padre durante il viaggio in treno: su una cosa essenziale andiamo perfettamente d'accordo, nel senso dell'onestà e rettitudine che guidano le nostre azioni. Se io poi vedo le cose con più dinamismo, se io concepisco la mia vita e la mia giovinezza soprattutto come lotta rivoluzionaria piuttosto che come statica preparazione e formazione della maturità, questa è questione di temperamento, di maggiore o minore comprensione del processo moderno, dovuto soprattutto a diverse età e a diverse tendenze. Io sento ed intuisco che questa è la mia strada e che solo seguendo questa strada potrò raggiungere almeno in parte i sogni abbastanza vasti della mia giovinezza. Se la mia vita darà delusioni, come a tutti le ha date quando si sono trovati nel tenore completo di essa, pure sono certissimo che se non potrò realizzare il mio programma massimo, come io fermissimamente voglio, pure raggiungerò un programma minimo, che è sempre di più grande della mediocrità della massa. Devo perciò seguire la mia strada come io la sento, altrimenti sarei un fallito. Devo essere sempre generoso con tutti, specialmente in quest'ora in cui la patria è impegnata in una lotta mortale di vita o di morte. Tu conosci tanto bene quanto per me sia intimo e profondo il culto della patria, intesa come simbolo vivente delle più nobili qualità dell'italiano, come soprattutto espressione secolare della potenza dell'antico cuore romano, come madre dei più grandi geni della civiltà di tutti i tempi. Io credo nella patria come credo in Dio, ed in questo momento bisogna difenderla con tutte le nostre forze, con la dedizione più assoluta, quello che troppi altri non fanno mai. Non mi interessa. Tutt'al più mi suscita schifo e ribrezzo. Invece guardo quello che fanno i pochi e fanno tanto più di me. Del resto è la mia fermissima convinzione che siano sempre pochi gli elementi superiori e decisi che sappiano dominare le masse, ad essere sempre tra i primi in questa difesa sacrosanta dei nostri diritti, della nostra esistenza, è condizione essenziale per la mia stessa vita futura. Devi capirmi, papà, e io so che tu saprai capirmi. Ho una volontà troppo tenace perché possa cambiare dai miei propositi, dal mio modo di pensare e di agire. Per questo sono partito volontario in Russia. Ma solo una cosa mi dispiace, papà, che tu possa pensare che il mio animo, sostanzialmente generoso, sia invece egoista con voi. Ma io non potrei agire diversamente, senza addormentarmi prima del tempo, in un'esistenza che non è la mia. Diverrei spiritualmente uno di quei miseri impiegatucci d'uffici con le paramaniche e magari con le ciambelle per mitigare i dolori dovuti a troppi anni di vita sedentaria. Io invece amo il sole, amo la lotta viva, le difficoltà, i rischi, il dimostrarmi un po' migliore degli altri. Abituare fortemente me stesso ad una dura vita per poi avere la forza di imporre agli altri la mia volontà.
Giunti a questo punto, il tenente entra a far parte dei guastatori del genio, un corpo d'élite che sicuramente lo inorgoglisce, insomma, per la posizione e per le operazioni che deve effettuare, ma d'altro canto deve comunicare la notizia ai genitori, soprattutto per il fatto che le operazioni che comportano la sua attività sono soprattutto quelle di dover maneggiare esplosivi, effettuare operazioni pericolose di sabotaggio delle postazioni nemiche, e quindi in parte minimizza anche un po' quella che è, e sminuisce quella che è la sua reale posizione, la sua reale attività per tranquillizzare la famiglia. Continuiamo così con il racconto tratto dalle lettere del tenente.
Sto frequentando il corso di addestramento per brevettarmi ufficiale guastatore del genio. Credo tu abbia un'idea di cosa sia questa specialità, ma in ogni modo, perché non debba immaginarti le cose più grandi di quelle che sono, ti dirò. È un corpo formato di volontari adeguatamente specializzati e tecnicamente preparati per conquistare d'assalto posizioni fortificate nemiche. Le nostre armi sono gli esplosivi, mortai d'assalto, mitragliatrici, lanciafiamme e bombe a mano. Ma non devi assolutamente credere che sia una cosa eccezionalmente ardita, papà. Basta avere un carattere deciso ed un animo saldo. Forse non sai quello che hanno fatto in Africa e in Russia i guastatori. Cose meravigliose, e anche oggi nella nostra scuola sono arrivate decorazioni per reduci che sono nel nostro reparto. Eppure all'infuori dei prigionieri fatti per cause generali le perdite sono assolutamente inferiori alle perdite di altri reparti. Mi devi credere, papà, perché è assolutamente vero, perché qui ogni nostro uomo vale un plotone ed è inoltre allenato perfettamente. Ci facciamo esplodere anche cariche di esplosivo di 3 kg alla distanza di 3 metri e non succede nulla, proprio nulla. L'unica cosa è possedere un ottimo fisico, una prontezza di decisione, uno spirito spregiudicato, una buona dose di coraggio. Credo di aver sufficientemente tutte le qualità. Dovresti tu vedere e sentire qual è lo spirito che anima i nostri soldati. È tutta un'altra atmosfera. Forse non hai mai visto ufficiali di aerosiluranti, ma basta vederli e sentirli. Così i nostri reparti sono eccezionalmente diversi da quelli comuni. Il corso termina alla fine del mese. Appena brevettato avrò una licenza di una decina di giorni. Ho scritto a te personalmente perché mi sembra inutile dirlo alla mamma. Per il suo carattere sarebbe una preoccupazione e io credo sia assolutamente inutile. Ti chiedo questo sacrificio, papà. Hai mantenuto un segreto molto più doloroso quando per tanto tempo non ti diedi notizie. Le mie parole sono dettate dal cuore, papà, e sono certo che saprai capirle nel loro significato. In ogni modo sappi che tu saprai sempre tutto. Continua poi qualche giorno dopo questa missiva in cui spiega sostanzialmente qual è l'atmosfera che vige all'interno del suo reparto. Le mie notizie sono sempre ottime. Sono rientrato in distaccamento. Tra pochi giorni partirò per Asiago perché ora faccio parte di un battaglione di alpini. Sono i più valorosi soldati d'Italia. In questi giorni vivo con i miei soldati. Se appena mi guardo intorno e guardo l'ambiente borghese, ne provo un vero senso di schifo. Non mi ribello perché so di essere un soldato, ma non posso tollerare tanti discorsi che escono dalla bocca di tanti imboscati.
Contemporaneamente, in questo periodo in cui, diciamo, appunto, avviene la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, subito a valle, diciamo, della riunione del Gran Consiglio del Fascismo, della caduta di Mussolini, il tenente ha modo di scrivere alla famiglia anche altri pensieri che sono non soltanto militari, non soltanto volte alla situazione, appunto, militare e sui fronti esteri del suo addestramento militare, ma anche della situazione politica interna. Il 31 agosto scrive a Clara Cecconi.
Ieri l'altro mi è capitato sott'occhio un giornale e ho letto questa frase. Vicenza sta diventando più bella ed amena perché dalle sue piazze stanno scomparendo i segni del tramontato regime. Ma insomma, dove siamo arrivati? Che un fascio littorio renda meno amena una piazza è addirittura incomprensibile. È una roba che fa schifo. Cosa c'è da sperare? Assolutamente nulla quando si arriva a questa forma di iconoclastia. E poi mi vengono a dire e a predicare della giustizia e della libertà? Questa non la voglio. Preferisco quella che avevo. Io ho sempre sognato un'Italia con serietà, di propositi, di opere, di intenti. Un'Italia grande, laboriosa, disciplinata. Un cantiere grande, sonante di lavoro, vivificata da un'atmosfera di giovinezza e di volontà. Per questa Italia ho sempre dato e do con la mia massima esuberanza quello che ho e posso dare. Tu sai, perché mi conosci, che nessuno al mondo può farmi deflettere dalla mia idea. Se prima c'erano dei traditori e tanti, ce ne sono anche adesso tanti, di più e peggiori, perché mascherati dalla vigliaccheria e dal tradimento, della gente che in Italia diceva «purché cada il fascismo, cada l'Italia». Per me, l'aura mediocritas è la peggiore di tutte le cose. Preferisco essere all'ultimo, anziché stare eternamente nell'acqua stagnante. Ieri sono state consegnate alcune medaglie al valore ad alcuni valorosi della mia compagnia e nell'esaltazione del puro eroismo che si vive la vera vita, tutto il resto è fango e zozzura.
Con queste parole che anticipano un po' quello che sarebbe stato il decadimento della nostra nazione nella modernità, nella contemporaneità e nell'attualità che vediamo oggi, quindi anticipa di quasi 80 anni la situazione. E il presagio, insomma, lancia rispetto a quello che aveva già visto in Fieri in quei primi momenti successivi alla caduta del fascismo. Concludiamo questa prima parte, questa prima puntata dedicata alla religione della patria nelle lettere di un caduto della Repubblica Sociale, e ci concentreremo nella seconda puntata, che andrà in onda prossimamente sempre su Radio Bandiera Nera, da cui vi invitiamo caldamente a seguire nelle prossime settimane. Quindi si concentrerà la sua esperienza nella Repubblica Sociale Italiana e conseguentemente la caduta e tutto quello che i tragici eventi che ne conseguiranno. Questa è Radio Bandiera Nera, un saluto a tutti e un buon sabato dalla crew anconetana, Giorgio e Mauro, ci sentiamo presto.
A presto!
Ciao!
Chosen from another time.